Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a studiare l'epistola di Tito. Ma prima di iniziare a guardare l'epistola in sé, voglio prendere un po' di tempo per considerare qualcosa che facilmente ignoriamo. Chi era Tito? Com'era la sua vita? Cosa faceva? Dove si trovava? In quali situazioni? E poi anche perché Paolo gli scrive un'epistola? Sono tutte cose che vanno oltre la curiosità, non è per curiosità, ma ci aiuta ad afferrare meglio il significato di quello che Paolo scrive in questa epistola. E anche perché in Tito troviamo un buon esempio, un ottimo esempio per noi. Era un uomo da imitare. Come possiamo capire di più di Tito? Come possiamo capire più di lui? Dalla parola di Dio. Semplicemente studiando quello che Dio ci ha rivelato nella sua parola, nella Bibbia. Allora, per quanto riguarda Tito, in realtà troviamo ben poco nella parola di Dio. Non sappiamo tante cose di Tito. Non sappiamo molto della sua vita. Però quello che troviamo nella parola di Dio già ci dà un'idea, buona di com'era il suo cuore. E in alcuni aspetti com'era la sua vita. Il resto, quello che non troviamo nella parola di Dio, in realtà non importa. E questo è un buon principio da tenere in mente. Dio nella sua parola ci ha dato tutto quello che ci serve, non manca niente. E se non ci dice certe cose, come non ci ha detto varie cose della vita di Tito, se Dio non ce le dice vuol dire che non ci servono, non sono per noi. E perciò non dovremmo neanche lasciarci prendere dalla curiosità e perdere tempo a cercare di capire quello che Dio non ci ha detto, che non è chiaro e che non ci serve alla fine. Non serve passare tempo a cercare di indovinare di come sarebbe stata la vita di Tito in dettaglio, o la sua famiglia, o certi aspetti del suo ministero che Dio non ci ha rivelato. Tutto quello che ci serve, Dio ce lo ha già rivelato nella Bibbia. E questo vale per tutta la Bibbia, non solo per Tito. Dove Dio ha scelto di non darci dettagli, non dobbiamo noi andare in cerca di quei dettagli e non dobbiamo noi tirare a indovinare o fare speculazioni che non servono. Se Dio non ci ha detto qualcosa, possiamo fidarci di Dio in questo e lasciare così. Però, per quanto riguarda Tito, ci sono varie cose che Dio ci ha detto nella sua parola e che ci aiutano a capire più di chi era e un po' della sua vita. E allora, chi era questo uomo? Perché Paolo gli ha scritto un'epistola? Una buona domanda. Tito viene menzionato più volte nel Nuovo Testamento. Nella Bibbia, e quindi voglio passare un po' in rassegna i vari posti in cui troviamo, leggiamo di Tito. Iniziamo in Galati. In Galati 2, i primi tre versetti, leggiamo un dettaglio che però non è un dettaglio, è importante. In Galati 2, da 1 a 3, leggiamo, Paolo parla e ci racconta, ci dice che Tito non era giudeo, Tito era greco. Leggo dal versetto 1, Galati 2:1. Paolo che parla e dice: "Poi, dopo 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Ora vi salii per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili. Ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere." Allora, è importante capire, Tito non era giudeo, Tito era greco e quindi, non essendo giudeo, Tito non era circonciso. Ma questo non era un problema. era un collaboratore di Paolo, ma non era un problema il fatto che non era circonciso. Questo è un dettaglio che Paolo aggiunge in Galati, nel contesto di Galati, ma aiuta anche noi a capire. Tito non era giudeo. Poi, in Secondo Corinzi, Paolo parla un bel po' di Tito in Secondo Corinzi. In Secondo Corinzi 2, qui ci troviamo quando Paolo era arrivato a Troas, dove era stabilito che si incontrasse con Tito, perché Tito era stato dai Corinzi, dopo che Paolo aveva scritto loro la prima epistola ai Corinzi, dove Paolo ha ripreso i Corinzi fortemente. Perciò Paolo aspettava di sentire da Tito il resoconto di come avevano reagito a quella epistola, a quella ammonizione. E in Secondo Corinzi 2, vi leggo 12 e 13. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Quindi Paolo è arrivato a Troas, dove doveva trovare Tito, ma non ha trovato Tito lì, e questo non gli dava pace. E quindi ha proseguito per la Macedonia. Qui Dio stava gestendo tutto in modo perfetto. Dio sapeva che Paolo e i suoi collaboratori in Macedonia dovevano subire tanta afflizione, e Dio aveva già programmato che Tito li avrebbe raggiunti là per essere di incoraggiamento e di consolazione a loro. E infatti in Secondo Corinzi 7, 5 a 7, Paolo scrive: da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Quindi Tito era stato dai Corinzi, aveva visto il loro ravvedimento di cuore dopo quella riprensione di Paolo, e adesso era tornato da Paolo per riferirgli di come si erano ravveduti. E Dio si è servito di lui per incoraggiare Paolo e gli altri. Notate che nel versetto 6 e 7 dice: ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi, che lascia ad intendere già il fatto che Tito fosse arrivato era già quello una consolazione per Paolo e per gli altri. Ci dà un'idea anche lì di quali rapporti c'erano tra Paolo e gli altri collaboratori e Tito. Quindi fermiamoci un attimo a pensare: cosa vediamo qua di Tito? Cosa si capisce? Si capisce che Tito era uno stretto collaboratore di Paolo ed aveva anche un cuore per l'opera di Dio, se no non sarebbe andato a Corinto dai credenti là e non sarebbe tornato per dare un resoconto a Paolo. Lui aveva a cuore l'opera di Dio, e infatti ne abbiamo un'altra prova dal versetto 13. Paolo dice: perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Qua vediamo che Tito era pieno di gioia a causa dei Corinzi e del fatto che loro si erano ravveduti di cuore dopo essere stati ripresi. Tito aveva gioia vedendo l'opera di Dio in questi cari fratelli a Corinto. Poi notate che Paolo dice proprio chiaramente, egli ha un grande affetto per voi. Aveva un grande affetto per i Corinzi, un grande cuore per i credenti di questa chiesa. Li amava. Tito aveva un cuore di pastore, come Paolo aveva un cuore di pastore. E per Tito era una fonte di grande gioia vedere proprio l'opera di Dio in questi credenti. Già questo ci mostra molto del cuore di Tito. Allora ti chiedo, quale cuore hai tu? Che cosa dà gioia a te? Cioè, in questo Tito è un forte esempio per noi. Lui aveva gioia vedendo che Dio aveva operato in questi credenti per il loro ravvedimento. Stavano camminando male. Paolo li aveva ripresi, ma loro si erano ravveduti e questo gli dava gioia. Allora, cosa dà gioia a te? Hai gioia vedendo l'opera di Dio negli altri intorno a te? Prego di sì, prego che assomiglieremo a Tito sempre di più. Sempre in Secondo Corinzi, un altro brano dove leggiamo di Tito, e un capitolo più avanti, in Secondo Corinzi 8, qua Paolo sta spronando i Corinzi a partecipare alla colletta, se vi ricordate, e Paolo racconta di come aveva esortato Tito a portare a compimento tra i Corinzi l'opera di raccogliere la colletta. Aveva in un certo senso incaricato Tito di compiere quest'opera. Leggiamo di questo nel versetto 6, secondo Corinzi 8, versetto 6. Così abbiamo esortato Tito che come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento. Poi, qualche versetto più in giù, leggiamo di come Tito ha risposto a questa esortazione. E notate anche qua il suo cuore, nel versetto 16. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi, poiché non solo egli accettò l'esortazione, ma con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino per venire da voi. Nel contesto qua, capiamo che era importante che i Corinzi partecipassero a questa colletta, soprattutto per quello che implicava del loro cuore. Infatti leggiamo che loro volevano partecipare, ma non si erano ancora messi da fare e perciò avevano bisogno di essere spronati, di essere incoraggiati. E qua vediamo che Tito aveva a cuore questi credenti e perciò non solo ha accettato l'esortazione di Paolo, ma si è proprio messo, dice, si è messo in cammino con diligenza e spontaneamente per andare da loro a compiere questa opera. Aveva a cuore di portare a compimento questa opera fra i Corinzi per amore. Notate che dice, Paolo proprio dice che con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino, cioè con un forte impegno, con una forte determinazione per compiere questa opera. Quindi qua cosa vediamo di Tito? Vediamo che non aveva solo un cuore per i credenti a parole, ma si metteva da fare. Era non solo un desiderio, ma proprio concretamente si metteva da fare per il regno di Dio. Anche qua, che cuore. E qua ti chiedo, hai tu questo cuore? È bello vederlo in Tito, ma abbiamo noi questo cuore? Abbiamo quel cuore che quando vediamo un bisogno per il regno di Dio ci mettiamo da fare. Non impulsivamente, ma con determinazione. Quando c'è un bisogno ci mettiamo da fare. Che ci piaccia o che non ci piaccia. All'epoca viaggiare non voleva dire prendere la macchina e andare. Era faticoso. Però Tito aveva questo cuore che lo spingeva a darsi da fare. Sempre in Secondo Corinzi 8, più avanti, Paolo di nuovo descrive Tito e dice dal versetto 23: quanto a Tito, egli è mio collaboratore e compagno d'opera in mezzo a voi. Quanto ai fratelli, essi sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. Qua Paolo descrive Tito e lo definisce mio collaboratore e compagno di opera in mezzo a voi. Perché Tito era quello. Tito era un fedele collaboratore di Paolo. Loro collaboravano insieme per il regno di Dio. E Tito era grandemente usato da Dio per portare avanti la sua opera. Sempre secondo Corinzi, qualche capitolo più avanti, secondo Corinzi 12, qua capiamo un altro aspetto del carattere di Tito. E capiamo che Tito era un uomo assolutamente integro e camminava con lo stesso spirito di Paolo, sulle stesse orme di Paolo. Dal versetto 17 dice: mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Nel contesto qua, Paolo si stava difendendo davanti ai Corinzi, mostrando che lui non si era approfittato di loro in senso economico. E come Paolo non si era approfittato di lui, di loro, così neanche Tito. Tito era un uomo assolutamente integro, come lo era anche Paolo. Paolo fa una forte dichiarazione qua, che è una testimonianza del cuore di Tito. Nel versetto 18 dice: non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? È una domanda retorica. Assolutamente sì, assolutamente. Io e Tito abbiamo camminato con il medesimo spirito sulle medesime orme. Avere Tito fra voi e avere me è la stessa cosa. Che dichiarazione potente da parte di Paolo. Erano di un cuore e di una mente in come svolgevano il ministero. Leggendo la parola di Dio, possiamo capire molto bene come era il cuore di Paolo. Ci sono tanti brani dove vediamo il cuore, come era il cuore di Paolo. E quindi, sapendo che Tito e Paolo avevano lo stesso cuore, dice qua, camminavano nel medesimo spirito, sulle medesime orme, quanto possiamo capire allora anche di Tito? Era una fortissima raccomandazione questa, del cuore di Tito. Poi, per ultimo, in Tito 1, il brano che guarderemo oggi, nel versetto 4, Paolo, alla fine dei saluti, dice: A Tito è indirizzata la lettera, l'epistola, a Tito, mio vero figlio nella comune fede. Qua Paolo chiama Tito il mio vero figlio nella comune fede. È un modo di chiamarlo molto simile a come chiamava Timoteo. E da quello che lui dichiara ci fa capire il tipo di legame che c'era tra di loro. Tito era come un figlio nella fede per Paolo e condividevano la stessa fede, avevano un rapporto intimo, un rapporto di amore, un rapporto di collaborazione stretta e di stima reciproca. Paolo era un padre per Tito. Quindi, da tutti questi brani, che non sono molti, ma comunque possiamo capire come era il cuore di Tito. Com'era la sua vita? Com'era il suo cuore per il regno di Dio? Capiamo che Tito era un uomo di Dio. Capiamo che era un fedele collaboratore di Paolo, ma era molto più che solo un collaboratore. Infatti vediamo che era proprio un figlio nella fede per Paolo. Era un caro fratello per Paolo. Camminava con lo stesso spirito sulle stesse orme di Paolo ed erano di un cuore e di una mente. Tito non era un figlio biologico di Paolo, ma tra di loro si capisce che c'era un forte legame e c'era una stima reciproca. E qua è un buon esempio anche per noi. I rapporti più profondi non devono necessariamente essere rapporti di sangue. Se lo sono, è meraviglioso. È meraviglioso quando abbiamo rapporti stretti dove possiamo essere di un cuore e di una mente con chi abbiamo un legame di sangue, con i fratelli, con i genitori, con i figli. È meraviglioso, è da Dio. Ma grazie a Dio non è necessario avere un legame di sangue per poter avere un rapporto benedetto. E questa è una grande benedizione da Dio. Infatti il rapporto tra Paolo e Tito è proprio un esempio di questo, di quello che possiamo capire. Era un rapporto ricco, molto benedetto. Ma cosa rende un rapporto ricco? Cosa rende un rapporto benedetto? Non è il legame di sangue, ma è quando due persone sono di un cuore e di una mente, avendo Cristo al centro del rapporto. Questo è un rapporto benedetto. Il rapporto fra Paolo e Tito era così. Paolo lo considerava un figlio, che è uno dei rapporti più intimi e più vicini possibili, umanamente parlando. Quindi avete visto quanto, anche se nella Bibbia non troviamo molto che riguarda la vita di Tito, comunque possiamo avere una discreta idea di com'era come uomo. Possiamo capire che Dio si è servito di lui per portare avanti la sua opera. E lui era un fedele lavoratore per il regno di Dio. Allora, avendo considerato il cuore e un po' la vita di Tito, ti chiedo, come sei tu? Ti rivedi nel cuore di Tito? Ti rivedi nella sua vita? Oppure vedi i campi della sua vita che tu non hai o in cui tu sei mancante? È buono che notiamo questi esempi dalla parola di Dio, perché ci aiuta a esaminare noi stessi e a vedere come noi stiamo camminando. Quindi ti chiedo, quale cuore hai per gli altri intorno a te? Quale cuore hai per il regno di Dio? E poi, quale reputazione hai? Tito aveva una forte, buona reputazione. Prego che anche noi avremo una reputazione così. In Tito vediamo anche un altro aspetto. Vediamo una dimostrazione, un esempio di quello che leggiamo in Filippesi 3,17, in Ebrei 13,7, brani che ci insegnano a notare, a imitare quelli intorno a noi che camminano bene. E Tito era un imitatore di Paolo. Era un figlio nella fede, ma era un imitatore di Paolo. E vediamo che nella sua vita c'era buon frutto da imitare Paolo. E allora anche qua ti chiedo, tu vivi così? Cioè, vivi notando e imitando quelli intorno a te che hanno più di Cristo di te? Dio ce lo comanda. È per questo che abbiamo persone che hanno molto più di Cristo intorno a noi. Quando abbiamo il dono di averli, sono da notare e da imitare. Allora, avendo visto questo di Tito, avendo un po' più le idee chiare su chi era, adesso iniziamo a studiare l'epistola a Tito. Guarderemo solo la prima parte del capitolo 1. Il contesto qua, da tenere in mente, è che Tito si trovava a Creta. Paolo lo aveva lasciato a Creta, lasciandogli un compito da portare a termine. Infatti vediamo che in questa epistola Paolo dà a Tito delle istruzioni chiare di come doveva risolvere e gestire le situazioni che si presentavano nelle chiese a Creta. Allora inizio leggendo i primi 4 versetti, poi li guarderemo più in dettaglio, perché c'è tanto da vedere qua. Da Tito 1:1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire, e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola, mediante la predicazione che mi è stata affidata, per comando di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. C'è tanto qua, però voglio notare alcuni punti principali. Prima di tutto, notiamo come Paolo apre questa epistola. Lui apre presentandosi e cosa dichiara di se stesso. Paolo scrive: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo. Paolo scriveva con umiltà, scriveva presentandosi per quello che era veramente. Umanamente aveva ogni diritto di presentarsi come il grande apostolo, perché lo era un grande apostolo. Ma vediamo come si presenta umilmente, si presenta come servo di Dio, schiavo di Dio e apostolo. Paolo aveva un ruolo speciale che Dio gli aveva affidato e aveva una missione. Qui Paolo stava per dare un incarico a Tito, che era un incarico che veniva da Dio per lui. Ricordate, abbiamo appena visto, Paolo aveva un rapporto con Tito come padre a figlio, ma in questa epistola si presenta a Tito come il servo di Dio e l'apostolo. Viene a Tito con l'autorità di un apostolo di Gesù Cristo. Poi nel resto del versetto 1 ci spiega qual era la missione del suo servizio, del suo apostolato. Rileggo il versetto 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Quindi, si presenta come servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo e poi dice secondo. E quel secondo, una traduzione migliore sarebbe stata per, che porta a. Quindi Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio e per la conoscenza della verità. In altre parole, il traguardo per cui Dio aveva incaricato Paolo con quel ruolo speciale era per la fede degli eletti di Dio, affinché gli eletti di Dio potessero avere fede in Dio e affinché potessero conoscere la verità. Per poter avere fede in Dio serve conoscere Dio. E perciò Dio si è servito di Paolo per farsi conoscere ai suoi eletti. I suoi eletti siamo noi. E tramite Paolo Dio si è fatto conoscere anche a noi, così che anche noi potessimo avere fede in Dio. Ma nella seconda parte del versetto leggiamo che non era solo per la fede degli eletti di Dio, ma era anche per la conoscenza della verità, che è secondo pietà, che è per la pietà. Il servizio e l'apostolato di Paolo era anche affinché potessimo conoscere la verità di Dio. Quella conoscenza non è conoscenza intellettuale, non è conoscenza accademica, è la conoscenza che è secondo pietà, è la conoscenza che porta alla pietà. Porta, produce una vita di pietà, una vita di riverenza e timore di Dio. La vera conoscenza produce una vita in cui si tiene Dio sempre in mente, in cui c'è riverenza per Dio in tutto quello che decidiamo, in tutto quello che pensiamo e in tutto quello che diciamo. Conoscere Dio veramente porta a una vita di pietà. Poi Paolo va avanti nel versetto 2 e aggiunge: nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. Ogni vero credente ha una viva speranza, che è la speranza della vita eterna. Quando parliamo di speranza nel quotidiano, di solito intendiamo qualcosa che desideriamo ma che non sappiamo se veramente accadrà. Ma la speranza della vita eterna che abbiamo in Cristo non è così. La speranza della vita eterna è una certezza. E infatti dice che Dio ci ha promesso la vita eterna prima di tutte le età, quando ci ha eletti per essere i suoi figli. E Dio non può mentire. Perciò, visto che Dio non può mentire, possiamo stare sicuri che quello che Lui ci ha promesso anche ce lo darà. Pensate, fratelli, tutte le speranze che sono legate a questa vita sono passeggere, deludono. Ciascuno di noi sa che ogni volta che attacchiamo il cuore a qualcosa sperando di poter trovare lì la soddisfazione, restiamo delusi, perché tutto è passeggero e tutto sfugge. La speranza che Dio ci ha dato, la speranza della vita eterna, la speranza di, o la certezza di sapere che un giorno saremo con Lui alla Sua presenza, quella non sfugge mai. Quella è una certezza. E possiamo stare sicuri che avremo la vita eterna. E quanto è profonda, quanto è grande questa speranza che abbiamo. Ci pensi? Pensi alla speranza che hai in Cristo? Pensi che tutto qua finirà e che ti troverai nella presenza di Dio per l'eternità, in gioia? Prego di sì, prego che ci pensiamo tutti i giorni, perché quello cambia come viviamo. Fermiamoci un attimo per vedere il cuore di Dio per noi qua. Paolo ha appena dichiarato che lui era un servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, e poi ha dichiarato qual era la missione del suo incarico. Era per la fede degli eletti di Dio, per la conoscenza della verità e poi nella speranza della vita eterna. Pensiamo al cuore di Dio per noi qua. Cosa vuole Dio per noi? Dio vuole che abbiamo fede in Lui. Vuole che conosciamo la verità e che camminiamo secondo verità. E vuole che viviamo tenendo in mente e aspettando la vita eterna alla Sua presenza. E così vediamo che qua Dio ha incaricato Paolo proprio per darci tutto questo. Questo è il cuore di Dio per noi. Molto della parola di Dio comprende gli scritti di Paolo. Una bella parte è tramite Paolo. Dio ha incaricato questo suo servo per darci una buona parte di quello che ci serve per avere fede in Lui, per conoscere la verità e per capire e comprendere la speranza che abbiamo, la speranza della vita eterna. Allora, pensate a quanto abbiamo peccato contro Dio. Pensate a quanto male abbiamo fatto contro Dio. Pensate a quanto noi non meritiamo niente di buono da Dio. Eppure Dio ha questo cuore verso di noi, che ci ama, che vuole farci del bene. E per questo, fra l'altro, ha guidato Paolo, gli ha dato questo incarico per fare arrivare a noi quello che ci serviva. Che cuore che Dio ha verso di noi. Quindi, Fino a questo punto Paolo si è presentato come il servo di Dio, l'apostolo di Gesù Cristo, ha dichiarato qual era il suo ruolo da Dio e adesso ci dichiara con quale autorità predicava. Infatti nel versetto 3, parlando di Dio, Paolo dichiara «e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata, per comando di Dio, nostro Salvatore». Dio ha manifestato la sua parola mediante la predicazione di Paolo. Quindi, in altre parole, quello che Paolo predicava, quello che leggiamo, è parola di Dio. E per mezzo della parola di Dio, che comprende anche la predicazione di Paolo, noi possiamo conoscere Dio, possiamo conoscere il cuore di Dio, possiamo conoscere le opere di Dio. E allora di nuovo notiamo il cuore di Dio qua. Dio ha voluto manifestarci la sua parola, anche tramite Paolo. E questo così che noi potessimo conoscere Lui, Dio. Paolo era un fedele servitore di Dio e ha ubbidito fedelmente al comando di Dio di predicare la sua parola. Quindi, quello che stiamo studiando in questa epistola, è importante che teniamo in mente che questa è parola di Dio. È Paolo che scrive, ma viene da Dio. Ed è per noi. E serve alla nostra edificazione, alla nostra crescita. Dopo tutta questa premessa, Paolo arriva al destinatario dell'epistola, nel versetto 4, che abbiamo letto anche prima, e dice: «A Tito, mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore». Paolo sta scrivendo a Tito che era il suo vero figlio nella fede, come abbiamo visto prima. Avevano questo rapporto speciale di padre e figlio ed era un rapporto benedetto. Ma non era un rapporto che era solo per loro, perché anche noi possiamo avere rapporti così se abbiamo Cristo al centro. Paolo ha scritto a Tito principalmente per istruirlo su come svolgere il suo ministero a Creta, perché Paolo lo aveva lasciato là con il compito di mettere ordine alle cose che rimanevano da compiere. E aprendo l'epistola, Paolo prega per Tito. Prega per tre cose. Prega per grazia, per misericordia e per pace. Ma mettiamoci nei panni di Tito. Tito aveva davanti a sé un compito molto grande, un compito molto difficile. Aveva una grandissima responsabilità, che vedremo più avanti. E quindi la preghiera di Paolo era una preghiera necessaria, serviva, ed era anche un grande incoraggiamento per Tito. Ma come era una preghiera necessaria per Tito, è una preghiera necessaria anche per noi, nella vita quotidiana. Paolo pregava per grazia, perché abbiamo bisogno di grazia da Dio. Perché chi di noi è sufficiente a quello che Dio ci mette davanti? Nessuno. Pregava per misericordia, perché abbiamo bisogno di misericordia. Perché meritiamo da Dio solo male, solo ira per i nostri peccati. E quindi preghiamo per misericordia affinché Dio ci dia il bene che noi non meritiamo. Paolo pregava per pace perché abbiamo bisogno di pace. Ciascuno di noi vuole pace nel cuore. Vera pace, profonda pace. Ma quella vera pace possiamo trovarla solo in Dio. E grazie a Dio possiamo chiedere a Dio quella pace. E Lui è pronto a donarcela se la cerchiamo nel posto giusto. Paolo pregava per Tito quello che veramente importava. Non chiedeva una vita tranquilla per Tito, non chiedeva meno problemi, non pregava che Tito potesse avere successo a livello umano. Pregava che avesse grazia, che avesse misericordia, che avesse pace da Dio. E allora, anche qua, pensiamo a noi. Cosa preghi tu? Cosa preghi per te stesso e cosa preghi per gli altri? Anche questo è un altro buon esempio per noi di cosa possiamo pregare. C'è un'altra cosa che voglio notare in questi versetti, che un po' passa un po' inosservata. Nel versetto 3 Paolo ha dichiarato, ha detto Dio nostro Salvatore, ma poi nel versetto 4, se notate, dice dal Signore Gesù Cristo nostro Salvatore. Perché? Perché prima dice che è Dio nostro Salvatore e poi dice che è il Signore Gesù Cristo nostro Salvatore? È uno dei vari brani dove troviamo la verità della Trinità di Dio. Che Dio è uno, ma in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E qua Paolo sta parlando di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e ci fa capire che Gesù Cristo è Dio. E Gesù Cristo è il Salvatore. Ed è una verità meravigliosa se ci pensate. Se Gesù fosse solo un uomo morto 2000 anni fa, la nostra speranza sarebbe vana, sarebbe morta. Non avremmo speranza, perché un uomo non avrebbe mai potuto pagare per i peccati di tutti gli altri. Non avrebbe potuto pagare per i suoi peccati. Serviva che fosse veramente uomo e Gesù Cristo sia fatto veramente uomo, ma doveva essere anche Dio per poter pagare per i peccati nostri, di ciascuno che si ravvede e crede in Lui. E quindi è meraviglioso leggere qua, trovare qua, che Gesù Cristo è il Salvatore, ma Gesù Cristo è Dio, è il Figlio di Dio. Per questo Gesù Cristo poteva offrirsi come sacrificio però che veramente paga per il peccato, perché Lui è veramente Dio. E questo è il motivo per cui noi abbiamo una speranza che è vera, è viva e non è vana. Grazie a Dio per questo. Il nostro Signore Gesù Cristo è Dio, è veramente Dio, pienamente Dio. Per oggi ci fermiamo qua a guardare Tito 1, ma voglio ripassare alcuni punti di quello che abbiamo visto. Abbiamo iniziato guardando un po' di chi era Tito e abbiamo visto il suo cuore, come Tito amava i suoi fratelli, come aveva gioia per l'opera di Dio e aveva un cuore per il regno di Dio. Quale cuore hai tu? Quale cuore abbiamo? Abbiamo visto che Paolo e Tito avevano un rapporto molto stretto, un rapporto di stima, un rapporto di amore, un rapporto padre-figlio. Che esempio per noi di quanto possiamo avere rapporti benedetti in Cristo. E poi abbiamo visto come Dio ha incaricato Paolo con un ruolo molto importante, facendolo servo e facendolo apostolo suo. E Dio si è servito di Paolo affinché anche noi potessimo avere fede in Dio, affinché potessimo conoscere la verità, che poi ci permette di vivere una vita di pietà. Allora anche qua pensiamo al cuore di Dio per noi, che non solo vuole il nostro bene, ma ci ha dato anche quello che porta al nostro bene. E ci ha dato anche la speranza della vita eterna, quella certezza che noi staremo con Dio per l'eternità. Che speranza, che certezza. E quanto ci ama il nostro Dio. Pensiamo quanto peccato abbiamo contro Dio. Pensiamo quanto bene Dio ci ha dato. Ed è solo grazia, è solo amore. Quindi teniamo in mente questo. Teniamo in mente l'esempio di Tito per essere suoi imitatori. E teniamo in mente il cuore di Dio per noi, che ci ama così profondamente. Preghiamo. Oh Padre, voglio ringraziarti, Padre, per la tua parola, voglio ringraziarti per questi esempi che tu ci dai. Padre, grazie per l'esempio di Tito e voglio pregarti per ciascuno di noi che possiamo assomigliargli nel cuore che abbiamo gli uni per gli altri, nello zelo per la tua opera e per il tuo regno. Padre, grazie anche per questo ricordo del tuo amore per noi, in come tu ci hai provveduto tutto quello che ci serve per avere un cuore soddisfatto, una vita benedetta e un'eternità di gioia alla tua presenza. E ti ringraziamo per questo, Padre. Non possiamo fare altro che solo ringraziarti, perché noi non meritiamo tutto questo. Grazie, Padre. Grazie anche per quello che ci hai mostrato della tua parola oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.